Una chiave di lettura.
Ed eccoci la nostra chiave di lettura di oggi, ancora ben trovati. 5 viaggi internazionali, 4 visite pastorali in Italia, un'esortazione apostolica, un concistoro, 45 udienze generali, un libro, intervista. Sono alcuni dei numeri che hanno caratterizzato il 2010 di Benedetto XVI. 12 mesi intensi, in cui non sono mancati momenti difficili. Un anno, ha riconosciuto il Papa nel discorso alla Curia Romana recentemente, segnato dallo scandalo degli abusi da parte di membri del clero. Proprio da questa dolorosa vicenda muove la riflessione del direttore della Sala Stampa Vaticana, padre Federico Lombardi, che in questa intervista di Alessandro Gisotti si sofferma sui passaggi salienti del 2010 di Benedetto XVI.
In realtà il problema non è del tutto nuovo di quest'anno, anzi in paesi come gli Stati Uniti si era posto già una decina di anni fa con grande intensità, e in Irlanda il problema anche risale agli anni passati, e nel corso del 2009 era già stato affrontato dal Papa insieme ad alcuni dei vescovi irlandesi, e il Papa aveva annunciato la sua lettera ai cattolici dell'Irlanda su questo tema. Però è vero che nel corso dell'anno il problema si è posto con forza anche in altri paesi europei, e questo ha suscitato, diciamo così, notevole reazione e notevole sconcerto. Il Papa ha dato due interventi principali: la lettera ai cattolici dell'Irlanda e poi anche la promulgazione delle norme riviste della Congregazione della Dottrina della Fede su tutta questa tematica. Però personalmente ha fatto molti atti e molti interventi che sono stati esemplari su come affrontare e con quale spirito affrontare questo problema. Ha dimostrato con l'ascolto delle vittime in varie occasioni l'atteggiamento della prontezza ad ascoltare, a capire, a partecipare alla sofferenza. Poi ha invitato in molti casi la Chiesa a un rinnovamento profondo. Ricordiamo il discorso finale dell'anno sacerdotale che ci ha toccato tutti molto profondamente. E poi ha anche incoraggiato concretamente tutti quelli che si impegnano nel campo della prevenzione, del risanamento di queste ferite. Io ritengo che non vada dimenticato il momento dell'incontro avvenuto durante il viaggio nel Regno Unito, proprio con un gruppo di persone che si dedicano a questo servizio esplicitamente. Anche diverse conferenze episcopali hanno raccolto il messaggio del Santo Padre e hanno agito con decisione. Ricordo soprattutto quella tedesca, che ha pubblicato anche dei documenti, preso degli orientamenti e l'azione in un modo molto deciso. Quindi la strada è indicata, la strada è tracciata e l'impegno c'è. Quindi siamo sulla buona direzione per superare il dramma di questo scandalo, di questo problema che ha ferito profondamente tante persone, ma che deve essere preso come occasione per un rinnovamento, per una capacità di ascolto, per una riflessione in profondità su tutti i temi, non solo della santità sacerdotale, ma anche di quanto riguarda la tematica della sessualità e del rispetto della persona nel mondo di oggi, in cui tante volte questo rispetto manca, soprattutto per quanto riguarda la dimensione della sessualità e dell'affettività, non solo dei minori, ma di tante altre persone più deboli o più indifese. Quindi da questo grande dramma io spero che possa venire per la Chiesa un impulso di rinnovamento e anche di impegno su frontiere più approfondite per un servizio alla dignità della persona umana, alla santità della vita.
Il Papa ha dedicato alla libertà religiosa il messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2011, un tema di drammatica attualità vista anche la recrudescenza delle persecuzioni anticristiane.
Sì, noi di solito, pensando alle persecuzioni, alle difficoltà dei cristiani, guardiamo principalmente ai paesi del Medio Oriente, dove ci sono tante violenze, tante mancanze di rispetto della libertà e tante spinte anche a fuggire e ad emigrare per i cristiani, proprio data la difficoltà della situazione. Però purtroppo è vero che anche in tante altre regioni del mondo ci sono problemi, pensiamo all'Oriente, ai fatti che ci sono stati in India, ma anche in Filippine, in altre parti dell'Asia, e ciò che ci ha molto addolorato, in particolare in questi ultimi mesi, i problemi posti alla libertà di religione e di coscienza per i cristiani nella Cina, su cui vi sono stati alcuni interventi importanti e anche molto espliciti da parte delle autorità vaticane. Però il documento per la giornata della pace di quest'anno ha anche invitato ad allargare lo sguardo pure sull'Occidente, sulle società secolarizzate. Il tema della cristianofobia è stato usato per la prima volta, questo termine, in modo molto esplicito, è qualcosa che riguarda anche i nostri paesi e le nostre culture. Questo tentativo di emarginare, diciamo, dalla vita pubblica in particolare, ma in generale dalla realtà delle nostre culture, i segni cristiani e le espressioni della vita cristiana. Questo è un fatto che è diventato più frequente e più esplicito negli ultimi tempi, e il documento per la giornata della pace lo rileva in modo piuttosto significativo. Quindi dobbiamo effettivamente renderci conto che nel mondo di oggi, contrariamente a quello che per tanto tempo la gente ha pensato, il cristianesimo non è una posizione di potere, ma spesso anzi è una posizione di minoranza o di addirittura di discriminazione. Ecco. Allora insistere sul fatto del diritto di praticare esplicitamente, liberamente la fede cristiana in tutte le aree del mondo, anche in quelle dei paesi secolarizzati, come contributo alla vita buona della società, è diciamo qualcosa di molto importante. È stato uno dei messaggi, come sappiamo, più significativi del Santo Padre durante il viaggio del Regno Unito, ed è stato molto ascoltato, in particolare nel discorso di Westminster Hall.
Benedetto XVI ha compiuto molti viaggi quest'anno, 4 in Italia, 5 internazionali. Quello nel Regno Unito, come lui stesso ha affermato, resta memorabile anche per la beatificazione di John Henry Newman, ricordata dal Papa anche nel recente discorso alla Curia Romana.
Sì, i viaggi sono sempre degli episodi salienti di un anno di pontificato. Per l'Italia possiamo ricordare quello a Torino con la meravigliosa meditazione e contemplazione della Sindone, o quello a Palermo con il confronto non solo con i temi della famiglia e della gioventù, ma anche con i problemi della città. Ricordiamo la sosta a Capaci nel luogo dell'attentato a Falcone. Ma certamente quelli internazionali richiamano molto l'attenzione. Il Papa stesso, nel suo bilancio di fine anno, ha messo in rilievo il viaggio a Cipro per il suo significato anche ecumenico, oltre che per il lancio del Sinodo del Medio Oriente, e quello in Inghilterra, Regno Unito, scusate, proprio perché si trattava di una società ampiamente secolarizzata, ma anche multiculturale, diciamo multireligiosa, in cui quindi l'annuncio del messaggio della Chiesa poteva da una parte incontrare delle particolari difficoltà o resistenze, come si era visto durante la preparazione, ma anche poi presentarsi come un contributo originale e attivo di fronte ai problemi che spesso l'umanità di oggi non sa bene come affrontare. La figura di Newman è stata importante in questo viaggio. Ricordiamo che la prima e finora unica beatificazione presieduta direttamente dal Santo Padre, questo ha naturalmente un suo significato. La figura di Newman per questo pontefice è una figura di significato cruciale per il rapporto fra fede, ragione e spiritualità, direi. E nell'ultimo discorso alla Curia Romana il Papa ha messo in rilievo un aspetto in più che non aveva approfondito durante il viaggio nel Regno Unito, cioè quello della coscienza. Che cosa significa la coscienza per il Cardinale Newman come criterio di guida nel cammino della ricerca della verità? Ecco, quindi la personalità di Newman, soprattutto per il mondo anglofono, ma anche per la Chiesa universale, certamente viene proposta dal Papa come una figura luminosa per un tempo in cui bisogna trovare con difficoltà ma con costanza il cammino in mezzo a un dibattito culturale, religioso, spirituale molto impegnativo.
Ecco, Newman ci introduce alla successiva domanda. Tra le decisioni di largo orizzonte prese dal Papa quest'anno c'è l'istituzione di un dicastero per la nuova evangelizzazione. Pensiamo anche alla formula del cortile dei gentili riproposta da Benedetto XVI per gli uomini del nostro tempo e appunto la beatificazione di John Henry Newman.
Certamente la costituzione di un nuovo dicastero è stata forse un po' una sorpresa, perché non si pensava che occorressero nuove istituzioni nell'ambito della Curia Romana, però è un messaggio molto chiaro, un messaggio proprio della priorità dell'annuncio, della missione della Chiesa come missione di annuncio del Vangelo, sempre attraverso i tempi, anche in situazioni difficili. E questo è il compito di questo nuovo dicastero, naturalmente un compito che si rapporta anche con quelli di altri dicasteri già esistenti. Naturalmente il tema del cortile dei gentili, per esempio, è stato già preso in carico dal dicastero del Consiglio per la Cultura, poi quello dicastero per le comunicazioni sociali, naturalmente molto interessato a tutte le forme di annuncio e ai linguaggi utili per annunciare nel mondo di oggi. Ecco, quindi il Dicastero della Nuova Evangelizzazione è un messaggio specifico, ma deve lavorare, nel contesto della più ampia missione della Chiesa, tematizzando proprio l'annuncio esplicito del Vangelo nel mondo di oggi.
Ed era il padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa Vaticana, intervistato da Alessandro Gisotti sui passaggi salienti del 2010 di Benedetto XVI. Vi ricordo che questa intervista, nella sua versione integrale, sarà sul nostro sito www.radiovaticana.org. È tutto per la chiave di lettura di oggi.